L'importanza di chiamarsi The Smiths. Benvenuti a questo ciclo di 10 puntate dedicate ai The Smiths. Insieme percorreremo la loro storia, la loro musica, i legami con il passato e ciò che questa band ha lasciato in eredità. Raccontare la breve epopea degli Smiths implica non solo parlare della loro musica, ma anche di letteratura, di cinema, politica e di costume, ovviamente, a partire da quegli occhiali della mutua e i gladioli sventagliati a inizio carriera da Morrissey. Terza puntata, la consapevolezza e il capolavoro. Era arrivato il momento del secondo album. Il gruppo si trasferisce in un vecchio studio di Liverpool e venne deciso di mettere da parte l'aiuto di John Porter. Per Morrissey era una fatica lavorare con una mentalità classica, dove si dovevano ripetere take su take meccanicamente. C'era bisogno di libertà di presa e di potere da parte della band. Una certa esperienza, seppur giovanissimi, era comunque maturata. I ragazzi decisero di coinvolgere un giovane del suono, si chiamava Stephen Street. Divenne anche il loro autista, perché è l'unico con la patente in quel momento. Lavorare senza produttore significava tirar fuori maggiormente l'istinto e quelle caratteristiche che ognuno di loro aveva così affinato col primo disco. La muscolarità del drumming di Mike Joyce era veramente libera. Il basso, con i suoi cenni fancheggianti, quello di Andy Rourke, non venivano certamente adesso censurati. I risultati positivi della fervida creatività tra Morrow e Morrissey non tardarono a farsi vedere. Made as Murder uscì l'11 febbraio del 1985 e per John e Morrissey fu il disco della consapevolezza, ma anche il disco della consacrazione. Come fa notare Morrissey, Made as Murder è il primo disco di una band di Manchester a conquistare la vetta della classifica inglese dai tempi dei Greatest Hits degli Hollies. Era il 1968. A proposito del titolo, ecco cosa racconta Johnny Marr. Verso la fine delle registrazioni, mentre eravamo seduti nella cabina di regia, Morrissey mi chiese cosa ne pensavo di intitolare l'album Made as Murder. Lo trovavo un titolo fantastico, era forte e affermava un principio. Era perfetto per noi. Poi decidemmo che dovevamo scrivere anche un brano con lo stesso titolo. Il vegetarianesimo era un ideale tutt'altro che estraneo per me. Quando ho conosciuto Angie era vegetariana e quando ho conosciuto Morrissey e ho scoperto che anche lui era vegetariano, non ho avuto niente da ridire. Restavo sempre stupito quando la gente diceva che era una scelta troppo drastica. Prima di incidere l'LP The Made as Murder, anch'io mangiavo carne per abitudine, ma nel momento in cui abbiamo avuto una canzone intitolata in quella maniera, ho smesso di farlo e non l'ho più mangiata. Sentiamo anche le parole di Morrissey, intervistato dalla BBC, quando gli venne chiesto, durante il making of di Made as Murder, il perché di quel titolo e anche, all'inizio, sentirete un po' il motivo per cui gli Smiths erano diversi dalle altre band.
Well, I think the statement is self-explanatory, really. And we use it because we feel that popular music should be used in order to make serious statements. Because so many groups sell masses and masses of records and don't raise people's level of consciousness in any direction. And we find that quite sinful, especially in these serious times.
How would you like people to react then to the title of this LP?
Well, if they eat meat, I'd like them just to think about it and just to take it from there, really. Because there doesn't really seem to be anything else in modern life that makes people think about this subject, really. I mean, I think many people are still under the assumption that meat has absolutely nothing whatsoever to do with animals. You know, animals play in fields, etc., and meat is just something that appears on the plate. Which is quite strange, because on many, many other issues, I think people have become very aware and very enlightened. But on this very brutal, barbarous issue, you know.
Headmaster Ritual. I primi versi di questa canzone sono l'esempio più palese di una nuova direzione di Morrissey. Niente fronzoli, il linguaggio che oscilla tra il colto e il vernacolare. Trattiene a stento la rabbia squinuante di un'educazione subita in una vecchia scuola cattolica per immigrati italiani, irlandesi in quel di Manchester. Morrissey non sceglie però la retorica a tutti i costi, anzi accenna un tocco di fragilità. Questa sensibilità renderà l'ascoltatore ancora più empatico con le canzoni della band. Intanto il successo stava arrivando e la band fece anche un breve tour negli States, ma ebbe addirittura il tempo di litigare con la security di un club newyorkese infestato da mafiosi, secondo lui, e trovò il tempo di sposarsi con la sua Angie, la girlfriend di sempre, a San Francisco, una città che aveva sognato di visitare sin da ragazzino, quando ascoltava i dischi della psichedelia della Summer of Love e ne rimaneva affascinato, ovviamente. Tornati in Inghilterra, la band assapora i risultati del successo e Marr si compra una casa. Ecco come racconta Johnny Marr quei momenti felici nella sua biografia. Dopo aver terminato la tournée americana, io e Angie traslocammo nella nostra primavera casa, una costruzione a tre piani in stile vittoriano nel Cheshire, a circa 5 minuti di distanza da quella Shelley Road dove avevo vissuto fino ad allora. Acquistare una casa era un grande passo. Ottenemmo un mutuo di 70.000 sterline e dopo aver versato un terzo del prezzo per l'anticipo ci restavano pochi soldi per i mobili che spendemmo però per due dipinti che ci piacevano. I genitori di Angie tanto ci regalarono una lavasciuga e scolcammo un letto a uno dei nostri amici. Ci tenemmo addirittura le tende dei proprietari precedenti ed ereditammo anche un vecchio pianoforte verticale in cucina. Le persone che ci avevano venduto la casa erano come me, venivano da una famiglia irlandese. Avevano 5 figli e ogni venerdì la loro cantina diventava una discoteca per ragazzi della zona. C'era addirittura un palchetto con alcune luci e i nomi dei gruppi rock scritti con lo spray sulle pareti e sul soffitto. Nel momento in cui ci trasferimmo in questa casa, diventò praticamente il nuovo e ovviamente migliorato quartier generale degli Smiths. Tutti gli Smiths più o meno si erano presi casa più o meno in quella zona con i loro soldi, eccetto Andy Rourke, che stava ancora in affitto. Svegliavo di pomeriggio, la casa era piena di gente e il telefono squillava. Io la notte la passavo praticamente a incidere musica e a provare demo. Una volta Morrissey osservò che ogni stanza di casa mia era come un soundcheck, cosa verissima. Per me alla fine era un bel complimento. Anche gli altri membri del gruppo erano felici di passare il tempo da noi. Era davvero un bel periodo, avevamo fatto i soldi e eravamo la guitar band più famosa del paese. Eravamo riusciti ad essere così indenni dall'aver vissuto a Londra e sapevamo adesso quello che ci voleva per avere ancora più successo e svoltare con magari un album ancora più bello di The Meat Is Murder. Avrebbe meritato forse altre fortune While I Wonder, la canzone che abbiamo sentito, un bratile ballata acustica incentrata sul tema della solitudine e dei sentimenti non corrisposti. Il suo arpeggio sta sulle dita di Marr già da parecchio tempo, addirittura nel 1982. Solo durante le session domestiche del 1984 prende forma la versione definitiva che il chitarrista decide di fissare sul nastro per proprio questo album che sta per nascere. Parlando della maturazione artistica della band e dell'atmosfera sofisticata dell'album, Marr si riferirà spesso a questa canzone. Ha un deliberato senso di sospensione ed è molto delicata, aggiunge. Avrei potuto metterci un sacco di sovraincisioni, ma ho preferito lasciarla così com'è. Con il suo semplice riff acustico, la tessitura di basso ed effetti sonori, il brano costituisce l'esempio dell'autorevolezza raggiunta in studio dalla band. E Morrissey a volere quel suono di pioggia battente che abbiamo sentito a fine di canzone. È il suono del nostro ritorno al nord, secondo Marr. È il senso stesso di un album fatto in una zona industriale durante un inverno molto, molto piovoso. L'unica concessione al manierismo è quel falsetto che sentite proprio, avete sentito proprio alla fine. È un falsetto molto particolare. Per sua stessa ammissione, Morrissey dice di essersi ispirato a una delle sue icone pop più eccentriche, il bavarese Klaus Nomi, che peraltro viveva a New York e frequentava un po' il jet set, diciamo, dell'intelligenza della città. Nomi era infatti un personaggio unico nel pantheon del pop, scoperto peraltro da David Bowie nel 1978 dopo una gavetta newyorkese fatta di esibizioni come con tenore contro tenore in teatri off. Riuscì ad incidere anche degli album molto interessanti col suo vestito da Pierrot Lunaire futurista. Peraltro in questi periodi i suoi dischi sono stati ristampati in vinile. Le bizzarre coreografie retrofuturistiche, appunto i suoi costumi ispirati al teatro kabuki, lo resero una sorta di mito per Morrissey, che nel 2004 inserirà una sua canzone come That in suo compilation che si chiama Under the Influence. Ma ci sentiamo da Klaus Nomi questa bellissima canzone appena ristampata, Total Eclipse. Ed è venuto il momento anche di salutare Klaus Nomi, la sua voce, il suo accento assolutamente inconfondibile, e salutiamo anche Métis Marder, lo salutiamo sulle note di un brano meraviglioso che si chiama Barbarism Begin at Home. È per finalmente omaggiare finalmente la capacità al basso di Andy Rourke. Come voi sapete, è morto lo scorso maggio a soli 59 anni a causa di un cancro al pancreas. Aveva, dopo gli Smiths, suonato anche nel primo album da solista di Morrissey, Viva Eight, e in seguito nel supergruppo Freebass con altri due celebri bassisti manconiani, Peter Rourke del New Order e Manny degli Stone Roses. E aveva collaborato tra gli altri con la povera Sinead O'Connor, che anche lei ci ha lasciato da pochissimo. In questa traccia Andy si lascia andare la tecnica dello slapping bass anche grazie a quegli accordi disco che per la prima volta fanno capolino nella musica degli Smiths sulle note della chitarra di Johnny Marr. Era venuto il tempo di cambiare pagina. Mara racconta: un giorno pensai che il prossimo album degli Smiths avrebbe dovuto essere un lavoro serio. Stavo attraversando la cucina di casa quando mi resi conto che inaspettatamente ora in Inghilterra si parlava del nostro gruppo negli stessi termini esaltati ed usati per band come The Kinks e The Who, e che avevano cominciato a essere molto importanti per tutta una generazione di appassionati di musica. Fu in quel momento che capii sul serio di quanta pressione avevamo addosso per questo nostro lavoro e questo prossimo album. Quindi il nostro nuovo album doveva avere una serie di 45 giri di successo sicuramente, e per quanto riguarda la situazione fosse pur fantastica, mi sembrava che se accettavo solo le lodi e il paragone con artisti quella della vettura, allora avrei dovuto anch'io mettermi allo stesso livello e usare lo stesso metro di giudizio, e questa illuminazione, anziché gratificare il mio ego, all'improvviso mi travolse e mi fece fermare di botto, mi diede una grande responsabilità. La posta in gioco si era dunque alzata e il gruppo poteva diventare davvero grande se era pronto a provarci. Mi alzai e dopo aver riflettuto mi dissi: dovrai scavare veramente in profondità a qualsiasi costo. Morrissey arrivò a casa mia una sera, erano praticamente venuti un po' di amici, avevamo passato un po' di tempo insieme, ma ero completamente con la testa distratta. Dopo aver socializzato per un po' con loro, ci spostammo io e Morrissey in una stanza da soli e presi la mia chitarra acustica, la mia Martin. Con quella chitarra cominciai a mezzo metro di distanza, come capitava spesso con Morrissey, a suonare qualche strofa di una canzone. Era una canzone che stava così nascendo proprio in quel momento, era un'idea nuova. Misi anche il testo Wreck. Era un valzer lento che esitava nella strofa e poi decollava improvvisamente in un ritornello drammatico, aumentando man mano di intensità. La melodia era promettente, sapevamo che sarebbe stata adattissima per il nuovo album. Era una di quelle idee proprio che aspettavo per farmi così fiero di poter essere confrontato a band come gli Who e i Kings. Lavoravo la canzone da un paio di giorni ed ero completamente soddisfatto. Quella canzone era esattamente There is a Light That Never Goes Out.
Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me. because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a tent on a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, and I'm here, and I'm here, and I'm here. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one.
È una delle canzoni più amate da chi segue gli Smiths, ma anche chi non è un grande fan degli Smiths ama questa canzone. C'è un film molto carino del 2009, in italiano l'hanno chiamato 500 giorni insieme, ed è la storia d'amore tra due ragazzi, Tom, interpretato da Joseph Gordon-Levitt, e Summer, lei è l'adorabile Zooey Deschanel, che peraltro canta spesso insieme a M. Ward per un bel side project che si chiama She and Him. Diciamo che all'inizio film queste due persone non si sopportano molto, ma far scoccare la scintilla è praticamente un incontro casuale, ovvero un incontro in ascensore. Lui ha le cuffie e sta sentendo proprio questa canzone, e lei accennando il ritornello dice «Amo gli Smiths», e da quel momento fu una vera storia d'amore. Ecco, veramente, questa canzone... E questa canzone fa capire l'importanza del brano. Peraltro, dal punto di vista tecnico, voleva dare una maggiore regalità al brano Johnny Marr mettendoci un'orchestra. Quello che sentite sotto non è un arrangiamento d'archi alla Scott Walker, ma molto più semplicemente, prosaicamente, un synth, è un emulator. Visto che Geoff Travis della Rough Trade non aveva i soldi, non aveva nessuna intenzione di sborsare soldi per una produzione faraonica, allora Johnny Marr, che era sempre molto devoto al suo lavoro, imparò a utilizzare questo strumento, l'emulator. E come scrive nella sua biografia, quando l'abbiamo suonata tutta assieme per la prima volta con la band There Is a Light That Never Goes Out, abbiamo così deciso che era la canzone più bella che avessimo fatto. Se ne accorse anni più tardi un altro grande autore che si chiama Jeff Buckley, e sentiamo ovviamente la sua meravigliosa versione di I Know It's Over, un altro pezzo che fece insieme a proprio There Is a Light That Never Goes Out per un album purtroppo uscito postumo.
I can feel the soil falling over my head. And as I climb into an empty bed, oh well,
enough said. I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go over. The soil falling over my head. You see, the sea wants to take me. The knife wants to slit me. Do you think you can help me? Sad veiled bride, please be happy. Handsome groom, give her room. Loud, loudish lover, treat her kindly, though she needs you more than she loves you. I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go. Over, over. I know it's over. It had never really begun, but in my heart it was so real. When you even spoke to me and said, if you're so funny, why are you on your own tonight? And if you are so clever, why are you on your own tonight? And if you so very entertaining, why are you on your own tonight? And if you're so very good looking, why do you sleep alone tonight? I know. Cause tonight is just like any other night. That's why you're on your own tonight. With your triumphs and your charms, while they are in each other's arms, that's so easy. Laugh, it's so easy to hate. It takes strength to be gentle and kind. Over, over, it's over, it's over. It's so easy to laugh, it's so easy to hate. It takes guts to be gentle and kind. Over. Love is natural and real, but not for you, my love. Not tonight, my love. Love is natural and real, but not for such as you and I. The soil falling over my head. Oh, 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 mother, I can feel the soil falling over my head. Oh, oh yes, oh mother, I can feel the soil falling over my head.
Penso che l'omaggio che fece Jeff Buckley alla musica di questa band è una delle cose più belle in assoluto che siano capitate dopo lo scioglimento dei The Smiths. Torniamo alla gestazione del terzo album della band, che oltre ai normali tempi di produzione di un normale disco, dovete aggiungere anche dei altri problemi, ovvero dei problemi contrattuali abbastanza seri, anche perché si erano fatti avanti degli avvocati della EMI che spingevano la band affinché potessero così segnare un contratto con loro, ma Geoff Travis era irremovibile, non aveva nessuna intenzione che la band lasciasse il contratto con la Rough Trade, cosa che mise molta apprensione durante la gestazione di questo disco a Marr e anche a Morrissey, che non aveva per niente, l'avete capito durante queste puntate, un buon rapporto con Geoff Travis. A questo punto Geoff Travis fece anche un'ingiunzione alla band intimando la consegna dell'album immediatamente. Allora Marr decise un giorno, durante una giornata pessima, piena di neve, di dirigersi da Manchester fino agli studi nel Surrey, dove stavano registrando, per rubare, o meglio, spinto da una giustizia indie, per riprendersi il lavoro fatto, ma fu colto in fragante da uno dei ragazzi che lavorava dentro gli studi. E allora con un sorriso glissò ed evitò questa operazione senza conseguenze. La Rough Trade però comunque fece ritardare l'uscita del disco di ben 9 mesi. Durante la creazione della canzone che poi ha dato il titolo al disco The Queen is Dead, Marr ricorda benissimo nelle sue pagine come nacque questo brano, e ve lo leggo perché è molto interessante. All'inizio dell'anno era uscito un nuovo album di brani inediti di Velvet Underground, chiamato poi semplicemente VU. Tutti i miei amici di Manchester avevano divorato ogni singola nota disponibile dei Velvet, quindi la scoperta di materiale inedito era paragonabile a quella di 10 nuovi comandamenti. Mi infatuai di una canzone in particolare, peraltro ripresa anche dagli House of Love, un'altra band meravigliosa di quel tempo. Beh, sarà per un altro podcast l'idea di parlare di loro. La canzone era I Can't Stand It. La adoravo il cantato di Lou Reed e rimasi particolarmente colpito da quei pochi secondi di chitarra ritmica graffiante di Sterling Morrison che venivano proprio prima del cantato. Sterling Morrison mi è sempre stato di grande ispirazione ai miei inizi. Il suo stile di chitarra mi faceva letteralmente impazzire. Entrai completamente in fissa con I Can't Stand It. La sua semplicità e il suo ritmo mi conquistarono con quella stessa immediatezza di come le canzoni di Bob Diddley quando le sentì per la prima volta. Spesso la gente resta colpita dai chitarristi che esibiscono la loro abilità tecnica, ma io personalmente ho sempre così preferito una chitarra che fa ta 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 ta. È primordiale, è umana ed evita la trappola dell'ego che d'intralcio quando si deve esprimere qualcosa di semplice. Integrai quello stile un po' scabro, un po' semplice di Sterling Morrison con una progressione di accordi su cui stavo lavorando e da cui l'ispirazione mi ritrovai con un brano addirittura di 6 minuti. Era un brano che spaccava tutto. Sarebbe stato The Queen is Dead, la canzone che avrebbe dato poi il titolo al nuovo album. Quando incidemmo la canzone, suonai con un pedale wah-wah e nel rimettere la chitarra sul cavalletto partì un feedback pazzesco nella stessa tonalità del brano. Sembrava quasi casuale e perfetto. Chiese a Stephen Street per favore di accendere il registratore a bobine e tenni la chitarra in feedback sul cavalletto premendo il piede in avanti e indietro su wah-wah per continuare a tenere questo ululato che diventava sempre più spettrale. Mentre il brano scorreva io continuavo a pensare: ti prego feedback, non fermarti, non mollare adesso. E quello continuava. Fu un colpo di fortuna fenomenale. Quando arrivai alla fine entrai in cabina di regia e tutto il gruppo applaudì come se avessi fatto un gol. Giorni dopo Morrissey registrò la voce, fu una delle esecuzioni migliori, aveva un testo geniale ed era una composizione fantastica che dava ai musicisti del gruppo lo spazio per mostrare esattamente quello di cui erano capaci. Capaci di suonare delle canzoni con una grandissima intensità. Era la title track definitivamente del nostro disco, che avrebbe rivelato quanto era enorme il nostro talento.
Precious things,
The Queen is Dead venne pubblicato il 16 giugno del 1986. Quello che sentiva dentro Mar, che abbiamo raccontato in questa puntata, si avverò davvero. La stampa lo accolse sin dalle prime recensioni come un capolavoro. Il titolo aveva inizialmente preoccupato Johnny Marr, perché forse avrebbe preferito Big Mouth Strikes Again, ma Morrissey lo convinse e fu felice di ricevere la liberatoria, peraltro anche da Alain Delon stesso, per l'utilizzo della sua immagine per la cover. Dopo che Morrissey aveva provato con l'iconico calciatore George Best, che della sua immagine, e il raffinato autore Albert Finney, che in cambio avevano ricevuto per Morrissey un no assoluto. Nota a margine sul titolo di Queen is Dead e anche il titolo del secondo capitolo dello straordinario romanzo di Herbert Solby Jr. Last Exit to Brooklyn, brutale affresco iperrealista di un'immaginazione veramente ultima, popolata da teppisti tossici, puttane, travestiti, omosessuali, o meglio queen, termine utilizzato tra i gay di sesso maschile per l'appellarsi l'un l'altro a seconda degli interessi e delle inclinazioni, come la nota più fu probabilmente a Jack Queen, che fa riferimento al travestitismo. Riporto qui le parole di un critico decisamente eccentrico, ma che ho sempre stimato e che non è mai stato molto gentile con la scena indie inglese, ma che in questo caso fa capire anche che un personaggio di questo tipo ha amato un disco così ed era impossibile non amarlo. È il grande Piero Scaruffi, che davanti a un album come The Queen is Dead scrisse: l'atmosfera apocalittica della title track si riallaccia al dark punk di qualche anno prima e prepara il terreno per una sequenza di ballate d'alta classe. There is the light that never goes out potrebbe essere una canzone orchestrale degli anni 50. The Boy with the Thorn Inside è una melodia degna di un'opera, di un'aria d'opera. E Morrissey la canta con un mielisma soffuso. Il cantante in splendida forma si ripete più velutato in Big Mouth Strikes Again, un vortice che si impenna quasi in maniera sufi, incalzato dal veloce fingerpicking di Marr. Marr, dal canto suo, dà brio al disco mettendo in pista il country western sferragliante di Vicar and Tutu e la filastrocca cadenzata di Frankly, Mr. Shankly. Il disco si chiude con l'orchestrale There's a Light That Never Goes Out e quel fantastico boogie fatalista di Some Girls Are Bigger Than Others che sfuma come in una dissolvenza cinematografica. Tutto questo album è il prezioso vangelo di un martirio psicologico in cui molti adolescenti si sono riconosciuti e si riconoscono.
Dollars, there is but one concern. I have just discovered some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers. Some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls. A mother. As Antony said to Cleopatra, as he opened a crater veil, oh, I said, some girls are bigger than others, some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers.
Avete ascoltato la terza puntata di questa serie di podcast e trasmissioni che si chiama L'importanza di chiamarsi The Smiths, citando ovviamente in questa maniera Oscar Wilde. Nella prossima puntata andremo avanti e scivoleremo verso la fine degli album in studio dei The Smiths, per poi naturalmente proseguire anche con quello che è successo dopo i The Smiths, con Morris e Marr soprattutto, e le influenze. Insomma, abbiamo ancora molto da raccontare. Vi lasciamo oggi con un estratto dal bellissimo album celebrativo che comprendeva sia la versione in studio rimasterizzata che le versioni demo, e oltre a un bellissimo live in Boston DVD che uscì nel 2017, un giusto omaggio a quel meraviglioso album, nella parte live registrata a Boston il 5 d'agosto 1986, ovviamente con Morrissey, Marr, Rourke, Joyce insieme sul palco di questa città di Boston, al Great Woods. Dicevo, sentiamo una versione dal vivo che era assolutamente inedita fino a quel giorno, di The Boy with a Thorn in His Side. Ringraziamo ancora ovviamente Diego Ballani per il suo libro, che è stato sempre colto e citato durante le nostre trasmissioni, A Murderous Desire, The Smiths, ovviamente la biografia di Johnny Marr e la biografia, l'autobiografia di Morrissey. Alla prossima.
State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying. Ha.
the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah.
Well, don't you know
that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away. Then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going home one of these days. I'm going.